No, questa non è la sigla corretta di Jack, perché questo è Jack, nonostante la sigla non sia quella corretta, però si fa in fretta a rimediare e a mettere quella. Ma come mai è partita sta roba? Vabbè, comunque, questa è.
Ciao, ti presento Jack.
Ah, che pasticcione, villaci! Vabbè, dai, allora era partito comunque un pezzo carino di pianoforte che in realtà è la sigla di Jack Meets, che è il podcast che trovate sulle varie piattaforme, che raduna alcune delle chiacchierate più interessanti avvenute qua ai microfoni del magazine musicale di Radio Popolare. Lo trovate, cercate in giro Jack Meets, come Jack incontra, non bistecche. E ne trovate tantissime. Però questo è il magazine musicale di Radio Popolare. Questo è Jack di giovedì 28 novembre. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Ben ritrovate, cari ascoltatrici. Non ho capito, Marco, cosa dovrei campionare per fare la mia nuova sigla. Cioè, la cazzata che ho appena fatto o il brano che è partito al posto della sigla attuale? Fammi sapere. La cazzata, va bene. No, perché Marco mi sta già scrivendo al 331-6214013 in reazione a quanto appena avvenuto, che però è il numero che anche voi potete utilizzare per SMS e Telegram. E poi c'è direct@popolarenetwork.it per le mail. Oh, Marco, capita. A chi più spesso, a chi meno spesso. Però, ecco, questo è, no, sai, Radio Popolare noi facciamo tutto da noi. Non è che abbiamo una, cioè, abbiamo una regia, ma siamo noi la regia. Noi selezionatori, noi che vi andiamo a proporre quello che poi trovate anche oggi, per esempio, qui in un magazine che oggi ha un bel po' di pagine, un bel po' di approfondimenti e poi ospiti. Perché stasera La Maschera suona dal vivo al Santeria. E quindi noi nella seconda mezz'ora avremo modo di avere Roberto Colella con noi davanti a un pianoforte, quindi brani live, chiacchierate. Ci divertiremo anche oggi, parleremo di tante cose, di Creusa De Ma, parleremo di Elvis. Insomma, parleremo di musica fino alle 15, quando poi cediamo lo scettro sotto forma di microfono invece a Elisa Graci e alla sua Playground. Intanto i contatti ve li ho dati, più o meno vi ho detto di cosa tratteremo oggi e quindi direi che possiamo anche cominciare, e cominciamo andando a pescare tra i brani più interessanti usciti in quest'ultimo periodo, e andiamo ad ascoltarci Sam Fender con la sua People Watching. Benvenuti a una nuova puntata di Jack.
Thank you.
People Watching, Sam Fender. Dal disco People Watching, che uscirà a febbraio, terzo disco solista appunto di Sam Fender. Andremo quindi, avremo modo di approfondirlo con calma, c'è ancora del tempo. Intanto ne abbiamo ascoltato la title track. Che di fatto è arrivata con l'annuncio proprio del disco. Qualche giorno fa è uscito, o meglio, da qualche giorno è disponibile su Netflix The Return of the King, The Fall and Rise of Elvis Presley, un documentario che parte da un momento preciso della vita del re del rock and roll, in realtà per esaminarne il percorso, se non altro fino a quel momento. Non è un momento preciso casuale, è un momento molto importante, è un lavoro che ha un po' di pretese, proprio perché raccontare la storia di un artista di quel calibro non è cosa da poco. Per capire un po' di più di questo lavoro e anche per farci un'idea di come questo lavoro sia stato realizzato anche da un punto di vista proprio qualitativo, abbiamo con noi Mario Monterosso. Ciao Mario.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Mario Monterosso, che non solo è chitarrista, non solo in questo momento sta a Memphis, nel senso che proprio ci vive, ma con Elvis ha un rapporto molto particolare. Sei stato anche invitato da Priscilla qualche anno fa a celebrare, a suonare alle celebrazioni del quarantennale di Graceland, quindi diciamo che qualcosina sul personaggio conosci. Intanto benvenuto a Radio Popolare.
Grazie per avermi invitato.
No, è davvero un grande piacere averti qui e poter parlare di un prodotto del genere che chiaramente, visto da qualcuno che arriva da un percorso un po' più esterno, che comunque chiaramente come tutti Elvis lo conosce, sicuramente arriva come un prodotto in grado di svegliare molta curiosità e di svelare un po' di curiosità. Innanzitutto di cosa parliamo? Qual è il momento da cui tutto questo parte e perché secondo te si è deciso di partire proprio da lì nella narrazione?
Allora, faccio una piccola premessa. Secondo me, ecco, negli ultimi anni insomma, le produzioni attorno al personaggio di Elvis, insomma, sono state abbastanza numerose, a partire da un documentario prodotto da Priscilla Presley,
sì,
uscito qualche anno fa, e si chiama The Search. Il film su Elvis di Baz Luhrmann, ecco, se il film può apparire come un momento romanzato della vita, ecco, questo documentario secondo me ne è proprio la fonte documentale, proprio di queste delle vicissitudini attorno al personaggio umano di Elvis e il suo rapporto soprattutto col colonnello Parker.
Esatto, e tra l'altro proprio del suo rapporto con colonnello Parker, il momento da cui si parte è un momento particolare.
Assolutamente sì, perché ecco, con Elvis è scoppiata la bomba del marketing musicale e del marketing attorno al personaggio musicale di un certo rilievo, con una certa immagine, perché ecco, al giorno d'oggi tutto può apparire normale, immaginiamolo negli anni 50 e 60, un personaggio che comunque aveva creato un po' anche di destabilizzazione per quanto riguarda l'establishment tipico americano di quegli anni. Elvis che diventa una figura in un certo senso giullaresca, si riporta, insomma, se compariamo, ecco, quello che è stato il suo inizio musicale e quello che poi è diventato come fenomeno di Hollywood dopo che è tornato dal servizio militare in America. Ed è proprio questa cosa che determina, secondo me, una spaccatura interiore come persona più che come artista. Come artista è la conseguenza. La cosa bella di questo documentario è proprio che ne enfatizza il tumulto interiore. Ecco, questa è una cosa che mi è piaciuta tanto.
Hai descritto bene due passaggi fondamentali che in realtà portano al momento chiave del film, da cui tutto inizia e al quale si ritorna un po' proprio verso la fine del film, che è il momento del The Elvis Presley Comeback Special, questo suo ritorno sulla scena, se vuoi anche un po' musicale, dopo il post periodo militare che fece in Germania, da cui tornò e in cui fu, perdonami il termine brutto, un po' usato più come attore, si puntò su un certo tipo di cinema, tra l'altro, intorno a lui, più che come artista musicale. Come mai secondo te si è voluti partire da qui?
Ma secondo me ancora il personaggio Elvis è venuto fuori come un personaggio scomodo per quello che era il vivere sociale di quegli anni, e quindi di portare, di conferire ad Elvis questa figura, ecco, di bravo ragazzo che insomma serve il suo paese, che va a fare il militare, poi ritorna, diventa quell'icona hollywoodiana di quel cinema proprio easy, cioè di quella commedia proprio sempliciotta, se vogliamo definire così. Il suo ritornare a fare musica nel 78 è un momento importante, perché ritornare a fare musica a fine anni 60, quando la situazione sociale a livello mondiale era completamente diversa, la British Invasion, quindi con il fenomeno Beatles e Rolling Stones, che hanno determinato una virata. Quindi ritornare a fare musica in un'era diversa, quindi anche con delle risposte diverse da parte di un pubblico, per Elvis è stato l'inizio di quello che poi l'ha portato a diventare veramente il re. La cosa bella è Bruce Springsteen, che a un certo punto nel documentario dice: lui a un certo punto intraprende la strada che il destino l'ha predestinato. E questa è una cosa molto bella,
sì.
Perché alla fine il suo destino era quello. E la cosa interessante è proprio avere Springsteen, che è un altro personaggio, comunque è vissuto pure aspetti simili, soprattutto il suo rapporto col suo manager.
Eh sì, tra l'altro hai citato Springsteen, presente nel documentario. Sono tante le voci importantissime presenti in questo lavoro, tra cui Baz Luhrmann, di cui parlavamo poc'anzi, che è quello che ne ha reso un po' il dipinto, se vogliamo, più narrativo e un po' più favolesco. Qui c'è un lavoro sulla realtà, che è un lavoro sulla realtà di Elvis e anche su una realtà sociale americana che, come giustamente dicevi, cambia negli anni che lo vedono un po' porre una parentesi al suo percorso musicale prima del suo comeback. Quindi l'incredibile capacità di tornare ed essere nuovamente incisivo in un mondo che è cambiato, realmente cambiato, socialmente cambiato, culturalmente cambiato, e trovare nuovamente il suo posto. A questo punto l'ultima domanda è proprio un po' una domanda da tu che invece a questo mondo sei totalmente addentro, una domanda proprio un po' più qualitativa, cioè come hai trovato questo documentario The Return of the King? Lo consiglieresti? Ha dentro materiale interessante? Il materiale è trattato bene? Insomma, che tipo di effetto ti ha fatto?
Assolutamente positivo. Sebbene io abbia visto tanti documentari su Elvis, sul fenomeno rock and roll in generale, ma in particolar modo su Elvis, che è questa figura che ancora ha 90 anni dalla sua nascita il prossimo gennaio, e ha 50 anni dalla sua morte quasi, ancora riesce a far parlare di sé in una certa maniera. Il documentario è fatto benissimo, io lo consiglio, soprattutto se viene visto poi insieme al film di Baz Luhrmann, perché veramente ne rappresenta la fonte documentale. Ben fatto.
Molto bene, noi ti ringraziamo, Mario Monterosso, per questo racconto in realtà intorno a questo documentario, che a questo punto ci sentiamo di consigliare proprio perché racconta tante cose di un periodo storico, di un personaggio così fondamentale da un punto di vista culturale, e racconta anche di un momento particolare, di quanto può essere importante in una carriera anche un singolo evento come quello speciale televisivo molto particolare del 1968, che è The Elvis Presley Comeback Special. Grazie davvero Mario Monterosso, un grande abbraccio e a presto.
Grazie a tutti voi.
Salutaci Memphis.
Ciao. Ciao.
You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie.
Dog, eccolo il King Elvis Presley, di cui abbiamo appena parlato in merito al documentario che da qualche giorno trovate su Netflix. E adesso invece cambiamo totalmente argomento, perché per celebrare la 28ª edizione della Musica dei Cieli c'è un'anteprima di questo evento che vedrà protagonista sabato al Conservatorio di Milano Mauro Pagani, che conosciamo molto bene con lo spettacolo Creusa de Ma. Per l'occasione Claudio Agostoni lo ha intervistato e adesso ascoltiamo proprio un estratto di quella chiacchierata.
Sabato 30 novembre alle 21 Mauro Pagani porta sul palco del Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi le canzoni di Creusa de Ma. Di Creusa de Ma Mauro Pagani 40 anni fa è stato coautore, arrangiatore e produttore. Un album che ha segnato la storia della musica italiana contemporanea, un album noto per la sua fusione di stili musicali tra folk, world music e rock. Un disco votato dalla critica miglior disco italiano degli anni Ottanta e segnalato da David Byrne tra i 10 dischi più importanti del decennio in tutto il mondo. Mauro Pagani, bentornato sulle frequenze di Radio Popolare.
Ciao, buona giornata, ciao.
Senti, la cosa che più impressiona ascoltando queste canzoni è che il Mediterraneo, nell'indifferenza generale, praticamente è diventato un mare di morte, una tomba per centinaia di persone che cercavano una vita migliore a bordo di improbabile imbarcazione. Probabilmente non è il Mediterraneo che pensavi quando hai iniziato a lavorare al famoso brano che dà il titolo a tutto il lavoro.
Ma guarda... Questa fine che sta facendo il Mediterraneo mi sconvolge ogni volta, no? Perché è stato un mare foriero di cultura, di altre civiltà. Noi siamo tutti cresciuti imparando la cultura araba, imparando tutto quello che il Mediterraneo ci poteva comunicare. Anche i turchi ci hanno insegnato un sacco di cose. E adesso siamo... Cioè non ci si può più andare neanche in giro, cioè è assurdo, guarda, è assurdo.
Prima di parlare di come porterai, di come stai portando da un po' di tempo sul palco questi brani, torno ancora all'album di Fabrizio, che era stato registrato nei leggendari Stone Castle Studios al Castello di Carimate, dove il tecnico del suono era Alan Goldberg, un ebreo sudafricano venuto in Italia per lavorare. Era un esperto di musica sudafricana, la stessa che nell'86 avrebbe incantato Paul Simon con Graceland. Era un momento magico quello, giusto?
Beh sì, era un momento magico prima di tutto per il grande amore che si sentiva in Italia per la cultura popolare, per la musica popolare. Erano gli anni del canzoniere del Lazio, di Monio Vadia, degli Area, di Demetrio Stratos, di un sacco di cultura e di conoscenza che trovavamo in giro nei negozi e ci scambiavamo, capisci? Ed era una festa quando trovavamo qualcosa. Poi erano anche gli anni in cui c'erano i dischi del sole, se vi ricordate.
Certo.
c'era là un grande conoscenza proprio anche della nostra cultura popolare contadina in qualche modo, no? Erano gli anni in cui si trovavano ancora le ricerche di lei, di Alan Lomax, e poi c'erano un sacco di c'è per esempio delle etichette come l'Albatros, che era un'etichetta italiana che continuava a pubblicare musica del mondo e aveva un suo mercato, no? E adesso questo mercato asfittico, un po' stitico, no? Mm-hmm. Senza tante, così, senza neanche tanto coraggio, devo ammettere. E comunque la cosa più forte che in realtà sento quando sento questa musica è che mi rendo conto che quel disco lì è nato fortunato, perché è nato fuori dal tempo, cioè non diresti che è stato registrato 40 anni fa.
Mm-hmm.
Questa è la grande prerogativa dei dischi belli, dei dischi fortunati, no? Infatti io mi sento uno fortunato, no? Che ci siamo incontrati con Fabrizio entrambi in un momento giusto. Io che avevo avuto il tempo di maturare tutte quelle ricerche che avevo fatto e trasformarle in qualcosa di creativo. Fabrizio che era il momento giusto per fare scelte piene di coraggio.
Che voleva cambiare un po' quello che era stato il suo standard fino a quel momento.
Ma sì, cioè lui che in realtà era stato prima guidato dalla canzone francese in qualche modo, che l'aveva portato, poi era stato il suo periodo dilaniano in qualche modo, i lavori con Bubola eccetera, e lui proprio aveva proprio voglia di fare qualcosa di nuovo anche, quindi si è con grande coraggio si è buttato con questo disco e l'ha difeso, l'ha nascosto fino a quando l'abbiamo finito. È stato veramente coraggioso, perché un cantautore famoso per i suoi testi che pubblica un disco del quale non capisco tutte le parole nemmeno a Genova.
è chiaro. Senti Mauro, tu adesso riporti sul palco queste canzoni, siete in 9 se non sbaglio, hai messo mano ai brani originali ritoccandoli per questo tuo spettacolo?
Questa era una cosa che avevo fatto quando mi ero dedicato al ventennale di Cosa de Ma, perché lì avevo voglia di farlo questo giro nel Mediterraneo, perché noi quando l'abbiamo scritto in realtà eravamo viaggiatori tipo Salgari, no?
Sì.
Che scriveva un sacco di avventure di viaggio e non era mai uscito dall'Italia, e un po' noi eravamo lo stesso, e invece a quel punto avevo voglia di usare musicisti africani veri, mediterranei eccetera, quindi ho invitato cantanti tunisini, algerini, musicisti turchi, e lì mi sono divertito molto, ma stavolta invece avevo proprio voglia di rifare l'originale, mi mancava, come dire.
In uno dei concerti tuoi, tempo fa, per quanto riguarda il brano E Anda, il genovese antico dialogava con il Wolof. Se non ricordo male era Badarasek il musicista che era sul palco.
Ah sì, c'è anche stavolta.
Sì, e sì. Volevo chiederti se con questa voce che evoca la possibilità di espandere il significato di Mediterraneo per includere al suo interno tutte quelle civiltà che la società occidentale fa fatica a integrare, è anche un modo per combattere il razzismo questo, concreto?
Ma sai, no, come si fa a non combattere il razzismo? Cioè il razzismo è proprio il segno è un segno di enorme stupidità, no? In realtà ogni tanto mi viene da dire che i razzisti hanno ragione, cioè esiste una razza inferiore, solo che sono loro, e loro non hanno capito molto bene.
Non hanno ancora messo a fuoco.
Esatto, però appena chiariscono la faccenda, secondo me gli verrà una depressione abissale,
senza limite. Senti, se non sbaglio, quando è stata scritta Sidun, pensavi ai massacri perpetrati nell'82 dalle truppe di Sharon nella città di Sidone.
Ed è tra l'altro ho scoperto dopo che furono i cristiani maroniti.
Sì, sì, sì.
Con il permesso dei degli israeliani che le fecero entrare.
Certo, comunque. Ed è tragicamente incredibile la spaventosa contemporaneità di un discorso che è iniziato 40 anni fa senza neppure il bisogno di adeguare il vecchio testo al nuovo contesto. Va benissimo così. Eri tu in anticipo sui tempi o piuttosto un drammatico ritardo della nostra civiltà?
Ma guarda, il testo è proprio naturalmente opera di Fabrizio e l'intuizione è stata sua. Io quel pezzo l'avevo scritto senza parole e quando Fabrizio ci ha scritto il testo veramente sono rimasto folgorato. Sai, come si fa a non guardarsi in giro, capisci? Quello che io trovo inaccettabile comunque è che siamo in un periodo in cui si parla di guerra. Cioè, io quando sento parlare, l'arsenale atomico. Ma come cazzo si può? Sì. Ma moriremo tutti, no?
Certo.
Cioè, è un periodo in cui veramente ogni tanto sono stupefatto dalla stupidità del mondo, guarda. Mi viene una tristezza, devo ammettere, abissale.
Mauro Pagani, grazie di esserci, grazie.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.
Gafano cio, capelli nevo nevo vestio, ua madama madama testo, belli che festo, belli in che festa, ti ti aprevo a processione, Teresina do Teresum, ti ta mia effigie do diao, che belli da lo, che belli da lo. E sto luciate che usce de tetin, che fa mosciato anche ci pecin, ma da me pala che vegio na casin. Ci sa dentro che in tassi te, ci è già fuggi che tante re, che dice quello che non pianti, desideri a sabo e delineati. A Chamberlain, si sa Berlin, a fuggi che c'è ne sciacano, in caignano se de terza mano, e in punte gelo che mostra un luce. A Chamberlain, si sa Berlin, a fuggi che c'è ne sciacano, in caignano se de terza mano, e in punte gelo che mostra un luce.
A Domenica, Creusa de Ma il disco, Creusa de Ma lo spettacolo che Mauro Pagani porterà appunto sabato 30 al Conservatorio di Milano. Grazie ancora a Mauro Pagani per la disponibilità, grazie a Claudio per l'intervista. Adesso arrivano quel paio di minuti di pubblicità che ci portano alla seconda mezz'ora di Jack, dove siamo già pronti ad accogliere Roberto Colella, questa sera La Maschera live al Santeria, e intanto lui giù davanti a un pianoforte. Due minuti di pubblicità e torniamo, state lì.
Mi rebbe che vai così, ci inventeremo qualcosa per ridere il lunedì, per far pace guddia, non si sola quando nessuna segreta e dentro cuore tempesta. E di cercare ogni sera per cancellare tutto nero, grida ma volesse vincere la guerra con te, mi rende niente ragione, se ma speranza rimane, noi e noi figli una rivoluzione, ma senza te non sapesse che fa. Gli angeli cantano un blues, tu senti fuori la finestra, riceve la vita, non chiede scusa quando ti straccia la camicia, se è domenica è festa, perciò non chiagnere più, la gente pare contenta, sì pare contenta, sa mesca che la gioventù se non riesce a capire, grida ma vuole volesse vincere la guerra con te, mi rete di ragione. Se ma speranza rimane, noi e noi figli è una rivoluzione, ma senza te non sapesse che fa. Sì, io senza te non sapesse che fa. Volesse giurare dell'occhio e bere, guaglio una periferia, passa una mano e colore per chi si è perso va via. Ma senza te mi perdesse pure io, senza te mi perdesse pure io, senza te mi perdesse pure io.
Olè. Che bella la chiusa con Olè. Mirella è felice, la maschera, Roberto Colella live qui a Jack su Radio Popolare. Ben ritrovato Roberto, che bello averti qua.
Un piacere, bellissimo per me in realtà. Poi con pianoforte e voce sono super
felice. Ma visto
che
figo?
Ma c'è un'atmosfera, a me dispiace. Signori, voi che ascoltate dovreste vedere quanto è bello il posto.
Ma è incredibile, guarda, allora avete almeno un paio di occasioni a settimana per farlo, per cui approfittatene, venite giù in auditorium di Demetrio Stratos. Poi c'è questo bellissimo, ha capito, è importante, c'è una responsabilità se ti, come dire, esibisci qua. Tra l'altro sappi che il pianoforte lo abbiamo accordato ieri, sapevamo, arrivasse, è fresco di accordatura.
Mi dispiace perché magari vi aspettavate un pianista serio, invece sono arrivato io.
Serio è così Roberto, come fare? No, adesso scherzi a parte, siamo contenti di trovarti proprio adesso, alla vigilia dell'ultimo giro di questa Sotto chi te ne core, che parte stasera da Milano, sì. Al Santeria, sarà un giro molto intenso che si chiuderà a Napoli praticamente all'antivigilia di Natale, è una cosa fighissima andare a chiudere a casa propria, no?
Ma noi siamo
quasi a cenone, a preparativo di cenone iniziale,
esatto.
Mettiamola così.
Allora, anche perché a Napoli soprattutto il 23 si prepara tutto.
Ma che
vero?
Scherzi, certo.
Però devo dire, noi abbiamo questo rapporto molto bello con il pubblico, con le persone. Veramente sono una sorta di amici e quindi ci faceva piacere proprio salutarci prima di Natale, perché comunque ci sarà un po' di stop dopo questo giro.
Ecco, infatti, quando succede una cosa del genere, l'ultimo giro con questa consapevolezza profuma un po' di festa, di saluto, no? Se
è
vogliamo.
Vero, è vero.
Tanto più che finirà nelle feste, sarà una festa lunghissima. Però il disco di cui parlavamo, Sotto chi te ne core, è uscito un paio di anni fa. Un paio di anni fa il mondo era un pochino differente, avevamo molte incertezze in
Madonna.
Più.
Madonna.
Com'è cioè, quanto ha fatto bene, quanto hanno fatto bene questi due anni a questo lavoro? Com'è portarlo in giro due anni dopo, avendogli dato l'opportunità pian piano di imparare a respirare, letteralmente?
Assolutamente sì. Devo dire che è partito in una situazione, ovviamente le canzoni che entrano in un disco sono solitamente scritte un paio d'anni prima dell'uscita del disco, come adesso sono in fermentazione quelle del prossimo. Però se vogliamo, quando scrissi le canzoni, quando nacque Sotto chi te ne core, parliamo di più o meno quattro anni fa, proprio la stesura del pezzo, il mondo era effettivamente un posto bello e bruttissimo allo stesso tempo, come adesso, solo che sembra peggiorare sempre di più. E paradossalmente un disco che parla di resistenza completamente ha trovato ancora di più terreno fertile, nel senso sento le tematiche trattate e quelle canzoni ancora più vicine, ancora più addosso.
Abbiamo appena sentito Mauro Pagani smadonnare sul fatto che alcune sue canzoni relative a periodi di guerra siano di attualità più ora che quando sono uscite.
Guarda.
E questa cosa effettivamente, ma sono tanti gli artisti che dicono, cioè mi ricordo un Frankie Energy che diceva, mi dicono tutti che descrivo l'Italia com'è adesso, ma vuol dire che abbiamo fallito noi, non che io ero un genio.
Sì.
Forse c'è qualcosa che, no?
Ha perfettamente ragione, cioè nel primo disco scrissi una canzone che si chiama Gente in Ishun, che parlava del problema, ad esempio, della terra dei fuochi nelle nostre zone. E io soffro a sentirla sempre attuale, quella canzone.
Sì.
Vorrei magari avere la percezione che, ok, è una cosa passata, è una canzone vecchia, la voglio pure buttare, non mi interessa. Ma vedere risolto quel problema. Oggi vedere quello che sta accadendo e sentire attuali determinate canzoni ti fa soffrire, ti fa stare male, davvero.
Quanto la musica, anche da un punto di vista proprio di ricarica morale in un periodo in cui tutti siamo un po' sotto costante pressione, può essere una fonte di energia per tentare la famosa resistenza di qui sopra?
Guarda, energia assolutamente sì. Non ti dico che sia in grado di cambiare le cose, perché sono assolutamente convinto che non sia così. Non è riuscito a farlo Lennon o Bob Marley con canzoni di pace straordinarie. Lennon nella carriera solista ha fatto praticamente questo,
sì.
Ma è stato ammazzato.
Esatto.
No, però sono tanti i filoni. Per quanto riguarda la canzone, la questione energia, devo dire che ogni processo di rivolta o di resistenza è sempre stato accompagnato da una canzone, da una melodia. È stato in Portogallo per cacciare la dittatura, c'era il disco di Vitorino. È stato contro l'apartheid in Sudafrica con le canzoni di Sixto Rodriguez, che a sua insaputa veniva, cioè in ogni contesto c'è stata, in Cile El Pueblo Unido,
ragazzi, Bella Ciao,
hai voglia.
Ce n'è, è vero.
Parlavo di mondi lontani per dire che è sempre così ovunque.
È sempre così, è assolutamente vero. Tra l'altro questa cosa andrebbe proprio approfondita, perché anche i racconti e le narrazioni fanno bene per capire che si può continuamente resistere a qualsiasi tipo di situazione. Parlavi di uno scivolamento, pare che stiamo scivolando verso un baratro che di cui uno dice arrivi al fondo e poi scavi. Ok, iniziamo a vederlo sto fondo, perché altrimenti comunque fa un po' paura.
Mentre lo dicevi mi è venuto il brivido sul braccio, lo giuro, non
volevo evitare, che già fa freschino. Comunque, parlavi di musica anche, parlavi del fatto che ci servono quegli anni un po' di fermentazione, ho usato questo termine, in cui un disco deve probabilmente anche capire la sua stessa identità, certo, e poi muoversi verso di essa. E hai detto che hai qualcosa in fermentazione, non voglio spoiler, però voglio sapere come affrontate un lavoro nel periodo di questa fermentazione, se c'è una ricerca di un senso, se c'è una ricerca di un suono, come funziona?
Allora, la ricerca di un suono devo dire che avviene poi in sala insieme a tutti i musicisti, e si cerca di dare un'identità coerente anche con ad esempio la figura di un produttore artistico.
Certo.
È una cosa, a mio avviso, fondamentale. Puoi suonare qualsiasi strumento al mondo, ma avere l'orecchio esterno di una persona di cui ti fidi, che ti aiuta a dare, proprio nella ricerca del suono, è qualcosa che facciamo in ogni disco. Nell'ultimo, devo dire, ci è riuscito, dico bene, perché è come lo volevamo. Quindi quella ricerca c'è, è fatta in sala, è fatta da musicisti, ognuno con la sua esperienza. Per quanto riguarda invece l'approccio alle tematiche, alle canzoni, è qualcosa che avviene... io dico, veramente senza pensare a nessuna scadenza, a nessun termine commerciale, avviene nella stanzetta quando c'è proprio la necessità di trattare un argomento, di cantare. Io a volte la uso come cura, la canzone, davvero mi fa bene. Quest'anno ad esempio, a parte le cose, le vicende assurde che sono capitate nel mondo, anche quelle personali, magari ho perso un amico e ho avuto la necessità di scrivere una canzone che fosse positiva, che fosse solare, e quindi fa fede tanto a quelle che sono le necessità di racconto, di narrazione. Era così in Sotto Chitarra e Cuore, e poi alla fine venne fuori un concept, quindi in un disco in cui la parola resistenza era totale.
Sì.
Per il prossimo io dico che non riesco mai a staccarmi dalla tematica sociale, è dall'inizio che...
Ci deve essere un motivo, forse sì, anche relativamente al periodo che stai passando, che stai vivendo, e del resto se usi la musica un po' come una cura, come una terapia, non puoi importi delle tematiche su altre.
Assolutamente. Quindi... Poi anche una canzone gioiosa, allegra, che ti spinge a ballare, a me fa bene proprio farla. Cioè,
bravo, sì, e non ti dico quanto possa far bene ascoltarla, ma penso che tu lo possa immaginare. Tra l'altro, oltre che immaginare, lo vivete quotidianamente, diciamo, soprattutto per quanto riguarda i live. Prima ti chiedevo quanto hanno fatto bene questi due anni al disco Sotto Kitten & Core, ma ora ti volevo chiedere invece quanto ha fatto bene la gente a questo disco, cioè il fatto di avere due anni che sono anche stati due anni in cui si è tornati a cantare, si è tornati ad avere un contatto, certo, reale, a sentir suonare e reagire il pubblico sotto. Quanto ha fatto bene alle canzoni contenute in questo disco e a voi anche?
Dico in maniera totale, perché abbiamo aspettato veramente la fine e la ripresa, perché il disco ovviamente era già pronto, cioè le canzoni c'erano, solo che non aveva alcun senso far uscire una roba che potevi proporre soltanto in versione streaming, e questa è musica che va suonata, è fatta interamente da musicisti, quindi va portata ai live, e l'impatto e lo scambio che deve esserci col pubblico è fondamentale. A noi la gente ha fatto veramente tanto bene, e anche in maniera forse inaspettata, perché chiaramente c'è una veste pop, se pensiamo a Mirella o a quella canzone di prima, no? C'è un'apertura che morbida, la tematica è sociale, ma incredibilmente la storia di Mirella e Felice Pignataro è arrivata a tante persone più di quelle che pensavamo. E questa è stata la magia. Il fatto che poi in altri pezzi in cui si cantava la resistenza vera e propria, quindi in Sotto Chitano Core, che è la title track, la gente è importantissima.
Questa cosa è, sì, esatto. E anche perché sono importante, tu citavi Mirella e Felice, che abbiamo ascoltato prima. È importante anche il fatto di riconoscersi poi nella gente che invece è nelle canzoni, quindi nelle storie.
Sì.
È come trovare un piccolo specchio. E prima parlavamo anche in realtà di una poesia che so che hai davanti, e del fatto che a volte non ci si aspetta che certe cose arrivino, come e dove alla fine arrivano. Ci racconti un po' di questa storia.
Questa qua è un piacere farlo, perché non è uscita dal punto di vista discografico, è stata una roba che io scrissi, me la proposi un mesetto prima del 7 ottobre, perché ovviamente come tanti sto soffrendo veramente la disumanità che si sta propagando e si sta diffondendo grazie al silenzio e alla complicità di tutti gli stati. Questa è una roba che mi fa star male, e lo vediamo anche con... è partita veramente pensando, ok, io il 7 ottobre voglio scrivere una poesia e buttarla sui social, ma proprio così, scritta, cioè senza canzone, era veramente concepita così. Una poesia con l'acrostico, quindi con l'iniziale di ogni verso che forma una parola in verticale. Mi misi, la provai a scrivere, incredibilmente uscì molto rapidamente, molto prima del previsto, e quindi avendo tempo a disposizione dissi ok, faccio anche la musica di questa canzone, la lancio, ok, gratuitamente, non deve avere una logica commerciale, deve essere fuori dalla discografia. Poi ok, potrà andare in un disco, ma il lancio deve essere ok, il 7 pubblico questa come l'avrei voluta pubblicare in principio, come poesia, per descrivere come preghiera quella che può essere lo stato d'animo di un uomo che vive, un bambino o una donna che vive in un periodo di guerra, in uno stato di guerra, oppure in una prigione a cielo aperto come Gaza adesso, ed è inaccettabile. E la considerazione che facevo è, a prescindere da tutto, non esiste guerra giusta, guerra sbagliata, è disumano quello che accade, e non c'è nessuno che si salverà, nessuno, anche i sopravvissuti in realtà sentiranno quel brivido per sempre. E ogni mattina la poesia dice: nasce invece, tengo cuore che trema, ho il cuore che trema, e invece di farmi male, oramai, nasce e muore ogni giorno. Lo dico in italiano, dopo la faccio in napoletano, però perché per tutta la vita queste persone nasceranno e moriranno ogni giorno. Svegliarsi, avere la fortuna di svegliarsi sarà come nascere, ma ogni notte purtroppo sarà come morire. Questo è il brivido che mi viene pensando a quella situazione. La cosa bella è stata che, nonostante la totale assenza dell'idea discografica del lancio di questa poesia, è entrata in primis in una scuola, a Scafati, l'hanno cantata dei ragazzini, mi hanno dato un brivido inaspettato. Sono andato a trovarli a scuola e avevano la scuola, ragazzi, scuola media, 11 anni, tappezzata di immagini contro la guerra. Una cosa meravigliosa, parlavano solo di questo, hanno studiato la questione medio orientale attraverso questa poesia e l'hanno cantata con me, e questo non me l'aspettavo, è stato un brivido incredibile.
Dio benedica gli insegnanti che sanno fare il loro lavoro.
Guarda, l'ho pensato
tra parentesi, sì. E a questo punto ti chiederei se ce la regali.
Ma con immenso piacere. Questa, per chi volesse, può cercare sui social il testo, perché penso che faccia più effetto leggendo il messaggio che si nasconde nelle iniziali.
Vagano un suo cerchio, rimane sulla ferita aperta. Esistere una colpa che sti parte, e noi per questa cammina mastiente. La guerra vostra, io che non sapevo niente, ha già trate suon mie. Libera nostra malo, leva c'ha fammi a sete, e nanna che non credo manca a Dio. Sento ancora paura, tengo cuore che tremme e invece mi fa male. Ormai nasce e moro ogni giorno, a così come muore una stella, a così come muore una stella.
Roberto, grazie davvero di questa poesia live. Abbiamo ancora meno di 10 minuti e io vorrei che ci regalassi un altro brano dal vivo, ma a questo punto veniamo un pochino a stasera, perché si riparte, dicevamo, di questo un po' clima di festa. La cosa che ti chiedo è che rapporto avete adesso con il disco, quindi sai, c'è un pochino di distanza che è doppia, perché hai detto che lo avete lasciato lì finché ha avuto senso tirarlo fuori questo lavoro, poi c'è stato tutto il suo percorso, c'è qualcos'altro che sta maturando, quindi ci sono altre urgenze comunicative. Come appunto, che rapporto hai con Sotto chi te ne corre?
Guarda, io prima di rispondere a questa domanda ti volevo proprio ringraziare, perché è giusto che anche chi ascolta sappia che non è scontato parlare di determinate cose in una radio, poterlo fare e poter suonare una canzone che obiettivamente racconta un po' quello che accade a Gaza. Quindi grazie veramente.
Ma figurati, però ringrazio Radio Popolare. Che
no, no,
sai
questo
che,
è vero, insomma, ringrazio sì, proprio sì, Radio sì, Popolare, sì. Perché non è scontata come cosa. Detto questo, il rapporto con il disco... Dopo 2 anni ovviamente si potrebbe pensare, no, basta, non ce la facciamo più a suonare quelle canzoni, ma... incredibilmente ti posso dire che non è così, provo le stesse emozioni, c'è da dire che il live ovviamente si arricchisce di tanti piccoli innesti che prepariamo in sala, eccetera eccetera, alcune cose che vengono suonate effettivamente durante il concerto ci stanno un pezzo e mezzo che non fanno parte di questi 3 dischi, che sono roba nuova, però sono brani up come mood, quindi coinvolgono tanto, c'è tanta interazione con la gente, quindi è un piacere farli lo stesso, anche se usciranno poi, però il concerto credo che sia uno dei momenti più belli, momento di condivisione, di gioia, anche le stesse canzoni acquisiscono ogni volta qualcosa di diverso, perché l'interazione è qualcosa che secondo me cambia radicalmente le carte in tavola, e lo si può capire soltanto venendo a un concerto, che non è un promo questo, è la verità.
No, è così. Infatti questo. Adesso ho 2 domande. La prima è ultimo rush di Sotto chi te ne corre, cosa ci dobbiamo aspettare stasera? Così questa è la domanda classica. E la seconda invece è proprio una curiosità personale, ed è come... cioè, che tipo di figata è arrivare alla fine di un tour e sfociare nel cenone di Natale, cioè direttamente senza soluzione di continuità?
Guarda, il cenone di Natale ti distoglie completamente, però sai, è come fare...
È un antipasto della Madonna, hai detto,
sì,
alla milanese,
esatto.
Tra l'altro.
È vero, perché sì. dopo il concerto, devo dire, noi siamo particolarmente felici delle prevendite, perché ci indicano una cosa veramente bella. Ieri abbiamo saputo che il concerto di domani a Firenze è sold out, quello di stasera a Milano è bello, pieno, e ci sono ancora dei biglietti, però...
Sì. Santeria, mi raccomando,
sì,
recuperare.
Si percepisce che c'è una bella vibrazione. Sì. E questo per il concerto di Natale, ovviamente, il concerto del 23 dicembre. Immagina la leggerezza che si può provare a fine tour.
Sì.
Finisci, chiudi il disco, hai fatto, c'è un lavoro enorme dietro un tour, soprattutto dietro una data come quella del Palapartenio, perché è una location gigantesca e prevede un lavoro enorme alle spalle, quindi arrivare a quella, chiudere, festeggiare, non vedo l'ora di stappare quella bottiglia insieme tutti quanti, perché poi siamo anche molto ligi al dovere, prima dei concerti non beviamo mai, siamo molto attenti, quindi quella leggerezza sarà perfetta per il cenone, che invece è tutt'altro che leggero.
Esatto. Si va a riempire un effetto di leggerezza. Ci si arriva come ci si deve arrivare. Pensa che bel calendario dell'avvento.
Noi l'abbiamo fatto solo per far nadare, capito, leggeri.
Che bellissimo, è bellissimo. Un calendario dell'avvento stupendo. Io a questo punto mancano 4 e 21 esattamente da timer, e quindi ti chiedo l'ultimo brano. Ricordo stasera La Maschera live al Santeria Toscana qui a Milano. Andateci perché grande, è spettacolare. Grazie. Ti lascio introdurre il brano. E ti ringrazio intanto davvero, Roberto Colella, per
sono
essere stato
io
con
che
noi.
Ringrazio te davvero. E Radio Popolare, assolutamente. No, faccio una canzone che ogni volta che suoniamo fuori regione mi dà una gioia enorme, perché ai concerti si presentano spesso ragazzi che per lavoro, per studio o anche persone molto adulte vanno lontani da casa, e tutti loro si commuovono sull'ultimo pezzo che si chiama Amarcord, come il film. Però è effettivamente una canzone un po' nostalgica e con voglia di cantare. Una frase che ho trovato scritto tante volte sui muri a Napoli: Amar, ricordati guardando mar.
Stavamo là, proprio là, sotto la statua. Non può capirci, pensare quanto è bello. Se solo tempo non fosse passato, stessimo ancora a fumare un spaniello. E a non pensare più a guerra, e a non pensare più. Pensavo, e sai quanti volte pensavo, che una chitarra cagnava qualcosa. Fin quando ieri pomaggio c'è stata chi li suona rota izzurata. Ma ricordate guardando mar, e si sa io caffè, pozza sentirla d'ora. Pozza senti la mare sta città. Guardando in cielo che non vega panna, su tutta nure che stivi cariello. Fuori barcune stanno sull'antenna in saccia, più a gente che te non vuole, che te non vuole. E pensa pure a chi l'occhio tuo scuro ormai consumato, perché hanno gli agnuti, perdendo una delle figlie che parta appressa di mille, che se ne so aiuta. Cassana so aiuta. Ah, ma ricordate guardando mar, e si sa io caffè, pozza sentirla d'ora, pozza sentirla mare sta città. E intanto mostro a Radio Popolare e ca chitarra, ah no, col piano, facce concertina per tutti quelli che stanno imbriaghi e s'arritirano a prima mattina, a prima mattina. C'è sta chi ha persa salute povina, chi invece perché è malato d'amore. E poi ci stanno due o tre vicchiarielle che rirano, suonano e cantano. Ah, ma ricordate guardando mar, e si sa io caffè, pozza sentirla d'ora, pozza sentirla mare sta città.
A Marcord Roberto Colella live su Radio Popolare, nuovamente grazie Roberto Colella, stasera La Maschera in concerto al Santeria Toscana. Noi chiudiamo qui la puntata di Jack di oggi, ringraziamo anche voi tutti per essere stati all'ascolto, vi ricordo che il podcast tra poco è disponibile sul sito e sull'app di Radio Popolare, la playlist se vi va. Cercate il profilo Matteo Villacci su Spotify e trovate tutti i brani, oppure cercatemi su Instagram @Matteo_Villacci. Torniamo domani a partire dalle 14 con un nuovo appuntamento con Jack. Un buon pomeriggio a tutti. Ciao.